C'è un altro racconto molto meno noto. Davanti alla legge un racconto veramente noto. Patrocinatori, che è il titolo del racconto del 1922, è un racconto che pochi conoscono. Anche questo è un racconto molto breve. Come tutti i raccontini di Kafka, questi racconti così brevi, si va subito in medias res, non ci sono presupposti e antefatti. Inizia così. Non era affatto sicuro che avesse patrocinatori. A questo proposito non potei avere notizie precise. Tutti apparivano contrari. La maggior parte delle persone che incontravo e trovavo continuamente nei corridoi sembravano donne vecchie e grasse. Portavano grandi grembiuli a righe, turchine e bianche, che fasciavano tutto il corpo. Si passavano le mani sulla pancia e si giravano pesantemente di qua e di là. Questo è l'inizio di questo enigmatico racconto. Il titolo patrocinatori, ragazzi, significa avvocati, difensori. Diciamo, tecnicamente rinvia al ruolo di chi deve sostenere la mia difesa. E come inizia questo racconto? Non ero affatto sicuro di avere patrocinatori a disposizione. Non ero affatto sicuro di avere difensori a disposizione. E non avevo notizie precise a questo proposito. Tutti, anzi, apparivano contrari. Cioè, tutti gli elementi che avevo sembravano deporre a sfavore della presenza di patrocinatori pronti a sostenere la mia causa. La maggior parte delle persone che incontravo e trovavo continuamente nei corridoi sembravano, vedete questo sembravano, donne vecchie e grasse, portavano grandi grembiuli, si passavano le mani sulla pancia e si giravano pesantemente di qua e di là. Dal punto di vista stilistico, questo testo, come vedrete, ma già sin dall'inizio, ricorda molto il processo, perché immediatamente, sebbene il contesto voglia essere esplicitamente un contesto giuridico, un contesto cioè in cui si amministra la giustizia, in cui, come vedrete, ci sono patrocinatori, ci sono tribunali, giudici, tutto questo viene subito rappresentato attraverso la presenza di figure che non hanno nulla a che vedere con quel contesto. Cammino per dei corridoi e trovo delle donne in grembiule, perché c'è sempre questa commistione, questa incapacità di identificare un luogo che sia deputato ad amministrare la giustizia. Perché? Perché è impossibile, una volta e per tutte, veramente pensare che esista un luogo da cui questa verità può sorgere. Non riuscì, quello che vi ho appena detto adesso diventa assolutamente esplicito, neanche a sapere se eravamo in un tribunale. Quindi lui è alla ricerca di patrocinatori, di difensori, ma non si riesce a rendere conto neanche se si trova o meno in un tribunale. Parecchi indizi erano pro, molti contro. Trascurando tutti i particolari, ciò che più mi ricordava un tribunale era un rombo lontano e incessante. Non si poteva dire da quale direzione venisse. Empiva talmente tutte le stanze da far pensare che venisse da ogni parte, o meglio ancora, che il posto nel quale ci si trovava per caso fosse il vero centro di quel rombo. Ma questa era certamente un'illusione, dato che veniva da lontano. Ancora una volta, per questo vi propongo questa lettura combinata di Davanti alla legge, racconto di ieri e patrocinatori, è la fonte della giustizia è associata a qualcosa di indecifrabile, a qualcosa cioè che noi percepiamo ma che non ci dice nulla in merito al contenuto stesso della giustizia. In questo racconto si fa un riferimento a un rombo, cioè a un suono assordante, un suono che avvolge tutto, che dovrebbe identificare per Kafka il tribunale, cioè il luogo in cui si amministra la giustizia, il luogo in cui si trova la giustizia, in cui si fa giustizia. Però vedete, sebbene con immagini diverse, c'è sempre questa strategia narrativa. Fa riferimento cioè alla fonte che dovrebbe essere oggettiva, che dovrebbe garantire la giustizia, in maniera assolutamente allusiva, senza che tutto diventi esplicito. Perché? Perché non può diventare esplicito. E questo è il problema, diciamo, che Kafka vuole sottolineare. E continua con delle frasi che, per chi di voi poi leggerà il processo, ricordano molto e ricorderanno molto lo stile del processo. Quei corridoi stretti, a volta semplice, costruiti ad anse larghe, con alte porte scarsamente ornate, parevano persino create per il silenzio. Erano i corridoi di un museo o di una biblioteca. Ma se quello non era un tribunale, perché vi andavo cercando un difensore? Si chiede. Se quello non era un tribunale, se non avevo indizi precisi sulla presenza del tribunale nel luogo in cui mi trovavo, perché andavo alla ricerca di un difensore? È ovvio che il tono del racconto è una sorta di combinazione, di un misto tra, diciamo, espressione onirica, appunto, un individuo che sogna, e soliloquio, un individuo che parla con se stesso. Al solito, come abbiamo visto anche nel racconto di ieri, non c'è una collocazione temporale, fisica, geografica precisa. E quindi le domande è come se restano sempre sospese in aria, fateci caso. Se quello non è un tribunale, perché cerco un difensore? E c'è qui una prima riflessione che vi propongo, che trovate proprio successivamente a quello che ho appena letto. Scrive Kafka, perché dappertutto ci risponde a se stesso. Perché cercavo il difensore, il patrocinatore? Perché dappertutto cercavo un difensore, il quale dappertutto è necessario. Però, e qui nasce la contraddizione apparente, anzi, in tribunale, occorre meno che altrove. Capite che questa è una frase assolutamente controintuitiva. Nessuno di noi penserebbe che il luogo in cui serve di meno il difensore è il tribunale. Esattamente il contrario. Se siamo chiamati in giudizio, il luogo in cui serve il difensore è proprio il tribunale. Ma lui dice, in realtà io lo cercavo dappertutto, ma in tribunale in realtà è il luogo in cui serve di meno, dato che il tribunale, si dovrebbe supporre, pronuncia le sentenze in base alla legge. Il tribunale pronuncia le sentenze in base alla legge. Cioè la logica della frase sarebbe questa: siccome il tribunale pronuncia le sentenze in base alla legge, in tribunale non c'è bisogno di difensori. Capite che nasce subito una questione: di che legge stiamo parlando? Se volete, di che tribunale stiamo parlando? Visto che queste sentenze non richiedono un difensore, o questi processi non richiedono un difensore. E guardate cosa aggiunge: se invece si dovesse supporre, qui c'è molta ironia, come spesso capita nei testi di Kafka, se invece si dovesse supporre che vi si procede con ingiustizia o leggerezza, non sarebbe possibile vivere. Bisogna aver fiducia, bisogna aver fede, bisogna credere che il tribunale dia libero corso alla maestà della legge, alla superiorità della legge, alla verità della legge. Perché questo è il suo unico compito. Mentre nella legge stessa tutto è accusa, patrocinio e sentenza, e il personale intervento sarebbe criminale. È uno dei passi più enigmatici. Molti commentatori si sono soffermati su davanti alla legge, sul processo. Io ho convinto che questo racconto sia un racconto molto più significativo addirittura degli altri racconti, perché il tema che vi sto sottoponendo, cioè il tema della doppia presenza, della sofferenza nei confronti dell'idea dell'essere sottoposti al giudizio perché il giudizio proviene da un altro uomo, e della necessità invece del giudizio, dell'attrazione che si ha nei confronti del giudizio, è ancora più evidente che davanti alla legge. In davanti alla legge, appunto, come molti di voi hanno sottolineato, permane questa logica dell'attesa. Non se ne va, non riesce ad andarsene. Perché? Perché è attratto dalla porta della legge, è attratto dall'idea del giudizio. Nonostante le difficoltà, nonostante l'arroganza del guardiano, nonostante i rischi, è attratto. E nonostante tutto questo, la legge rimane inaccessibile. Quindi è attratto, ma rimane inaccessibile ciò da cui l'uomo di campagna è attratto. Qui cosa sta affermando Kafka? Proviamo, attenzione, come vi ho detto non c'è una risposta precisa, ma cosa sta affermando, secondo me? Sta affermando che in senso stretto esisterebbe, o si potrebbe pensare, o si dovrebbe pensare, a un livello a un piano di affermazione della legge della giustizia che risponde a criteri oggettivi, cioè che risponde all'idea assoluta e indiscutibile di giustizia. E allora, se noi ragioniamo a questo livello, cioè a livello di un tribunale, di una legge che è maestosa, che è con la L maiuscola, allora capite che lì non c'è bisogno di difensori, come non c'è bisogno di accusa. Perché? Perché è la verità che si realizza ed è indiscutibile. Bisogna aver fiducia, guardate l'ultima parte, che il tribunale dia libero corso alla maestà della legge. Perché questo è il suo unico compito, cioè il suo unico compito cos'è? Affermare, dire la legge, che è espressione di verità. E in questa legge, che sarebbe una legge, io ve lo dico per intenderci, con la L maiuscola, tutto sta insieme, nella legge stessa tutto è accusa, patrocinio e sentenza, cioè non si può distinguere, non ci sono delle parti che si contrappongono, è tutto racchiuso nell'idea di legge. Guardate cosa scrive, l'ultima frase è straordinaria: il personale intervento, cioè l'interferenza dell'uomo, della soggettività dell'uomo, sarebbe un crimine. Cioè l'uomo non deve intervenire, deve soltanto accedere e accogliere la verità della maestà della legge. E bisogna credere in questo. Perché scrive Kafka, prima, ve l'ho letto prima, se invece si dovesse supporre che vi si procede con ingiustizia o leggerezza, non sarebbe possibile vivere. Che è quello che emerge dal processo, dal romanzo di cui parlavo ieri, perché quello è un romanzo in cui si capisce che se si ragiona pensando che il tribunale, la legge, sia luogo, scusate, di ingiustizia, non si può vivere. Infatti non riesce a vivere il protagonista, Joseph K., del processo. Quindi adesso proveremo a sciogliere un po', per quanto è possibile, i nodi di questa riflessione. In questa prima parte del racconto, Kafka ci narra, questo io narrante, alla ricerca di difensori, di patrocinatori, quindi vuol dire che ha bisogno di difensori, e quindi va alla ricerca di un tribunale dove trovarli, ma non è chiaro se si trova o meno in un tribunale, se riesce a trovare un tribunale, e a un certo punto riflette e dice, in realtà, nel tribunale con la T maiuscola, che amministra la legge con la L maiuscola, di difensori non ce ne sarebbe bisogno, perché lì la legge è espressione della verità e si realizza, si estende naturalmente, e l'uomo meno interviene meglio è, anzi non deve intervenire. Quindi non c'è soggettività in questa idea, chiaro? Il personale intervento sarebbe un crimine. Ma questo doppio livello si esplicita nelle parole immediatamente successive. Diversa è la fattispecie di una sentenza. E si capisce che qui Kafka ovviamente non sta scrivendo un saggio di teoria generale del diritto, quindi non fa le note per spiegare a cosa mi riferisco, però si capisce dal senso che qui la sentenza non è più la sentenza, diciamo, emessa sulla base della maestà della legge, è la sentenza a cui tutti noi siamo abituati, la sentenza del giudice umano che giudica appunto gli altri esseri umani. Diversa è la fattispecie di una sentenza. E guardate come la descrive. Questa si fonda su rilievi presi qua e là, presso parenti e forestieri, presso amici e nemici, nella famiglia e in pubblico, in città e nel villaggio, insomma dappertutto. Qui sì, è necessario avere patrocinatori, difensori. Patrocinatori in quantità, i migliori. Cioè, se invece noi, anziché proiettarci verso questo livello della legge con la L maiuscola, verso questo giudizio altro, che, ragazzi, è paragonabile a ciò che ci sta oltre la porta della legge che ieri abbiamo visto, ecco, se anziché tendere, provare ad accedere a quel livello, rimaniamo ancorati a ciò che avviene materialmente nel contesto sociale, allora bisogna essere consapevoli di come in quel caso il giudizio sia il frutto appunto di rilievi presi qua e là, presso parenti e forestieri, amici e nemici, famiglie e villaggio, insomma dappertutto, cioè tutto tranne che oggettività, tutto tranne che giustizia, tutto tranne che verità, in realtà è legato a che cosa? A elementi contingenti, a parzialità, a intuizioni, a interessi, a casualità. E qui sì che servono i difensori, perché qui siamo di fronte al giudizio umano e il giudizio umano è di per sé contestabile, in quanto giudizio umano, e quindi va contestato, e quindi bisogna difendersi. Mentre se io accedo, se provo ad accedere alla dimensione altra, quella della giustizia, come ieri abbiamo sottolineato, della giustizia assoluta, lì non c'è bisogno di difensori, non c'è bisogno di uomini, lì bisogna soltanto sottoporsi al giudizio, perché comunque è espressione di giustizia. Ma il problema di Kafka, come sapete, problema che oggi vi ho definito come problema greco, perché ricorda la tragicità dell'esperienza greca, è che in realtà questo livello non è accessibile, questo livello non è esplicito, non si sa dove individuarlo, non si sa come accedervi, ma c'è. E probabilmente, questa è la tesi ermeneutica che io vi propongo di interpretazione, noi lo possiamo pensare, lo possiamo immaginare, possiamo tendere a quello solo attraverso il giudizio umano, solo attraverso la caduta della sentenza, come ho scritto qui, solo attraverso l'esperienza che noi possiamo vivere, che per quanto sofferente, per quanto discutibile, ci permette di pensare a un altro livello. Guardate come continua. Bisogna appunto avere i migliori patrocinatori, l'uno addossato all'altro. Una muraglia vivente, una muraglia di patrocinatori. Guardate come ci sta descrivendo il giudizio umano, qualcosa contro il quale bisogna mobilitare una muraglia di difensori. È così potente il giudizio umano, è così pericoloso. Perché i difensori sono per loro natura difficili da muovere, mentre invece gli accusatori, queste agili donnole, queste volpi astute, questi topolini invisibili, passano attraverso le più piccole lacune e scivolano tra le gambe dei difensori. In guardia dunque, sono qui per questo, per raccogliere difensori. Vedete che descrizione dell'accusa come un andamento subdolo che si intrufola in tutte le lacune, in tutte le carenze, quindi ci vogliono tanti difensori compatti che creano un muro a difesa dell'individuo. È ovvio che siamo appunto di fronte a una rappresentazione assolutamente critica del giudizio umano. E però sullo sfondo c'è sempre, ora lo vedremo, sullo sfondo c'è sempre questa necessità del giudizio, questa attrazione. Nonostante questo, il nostro io narrante, il nostro protagonista è sempre alla ricerca di questo tribunale. Chiaramente è alla ricerca del tribunale con la T maiuscola, ma non riesce a capire dov'è, non riesce a capire come identificarlo. E capisce però, forse è l'unica cosa che capisce, che bisogna continuare a cercarlo. Ma ancora non ne ho trovato nessuno, non ha ancora trovato nessun difensore. Ci sono soltanto queste vecchie che vanno e vengono continuamente. Se non stessi cercando, ci sarebbe da appisolarsi. Non sono nel luogo giusto. Purtroppo non posso nascondermi che non sono nel luogo giusto. Dovrei essere in un posto dove convengono uomini di varia specie, da diverse regioni, di ogni ceto, di tutte le professioni, di varie età. Dovrei avere la possibilità di scegliere cautamente tra una folla gli idonei, gli amici, le persone che mi vedono volentieri. Più di tutto sarebbe adatto una grande fiera. Invece giro per questi corridoi dove si vedono soltanto queste vecchie e non numerose neanche loro. E sempre le stesse, persino queste poche, nonostante la loro lentezza, non si lasciano trattenere, mi sfuggono. Stanno sospese come nuvole di pioggia, sono tutte prese da ignote occupazioni. È alla ricerca di questi patrocinatori, ma non riesce a capire se si trova nel luogo giusto. Anzi, a un certo punto dice: non sono nel posto giusto, devo ammettere di non essere nel posto giusto. È però una delle domande che si pongono, su cui rifletteremo tra poco, è: ma qual è il posto giusto? Non è che è così chiaro. Il posto giusto è il tribunale con la T minuscola, in cui si amministra la legge con la L minuscola, dove servono i difensori, dove c'è il rischio di essere, come nel processo, il romanzo, imputati senza aver commesso alcun fatto, alcuna condotta prevista come reato, o il luogo giusto invece è questo fantomatico presunto tribunale con la T maiuscola che amministra la legge, la maestà della legge, la giustizia. In realtà lui dice tutti coloro che incontro non si fanno afferrare, sono sfuggenti, non trovo appigli. Ma perché entro alla cieca in una casa? Non leggo l'iscrizione sopra il portone, mi trovo subito nel corridoio, mi ci trattengo con tale balorda insistenza da non ricordare nemmeno di essere stato mai davanti alla casa, di aver salito le scale di corsa, eppure non devo tornare indietro. Questa perdita di tempo, questa confessione di aver preso la via sbagliata mi sarebbe intollerabile. Sembra esattamente, per altri versi, l'atteggiamento dell'uomo di campagna. Eppure non devo tornare indietro, cioè non devo fuggire. Questa perdita di tempo, pensate alla perdita di tempo dell'uomo di campagna che passa tutta la vita in attesa, questa confessione di aver preso la via sbagliata, perché non trovo questo benedetto tribunale, sarebbe intollerabile. Non posso dirmi che ho preso la via sbagliata e quindi dire a me stesso che ho rinunciato a ricercare il giudizio, cioè a ricercare il luogo in cui si amministra la maestà della legge. Sebbene per giungere a questo io probabilmente debba passare dal tribunale degli uomini, debba passare dalla sofferenza del giudizio, non posso rinunciare, perché rinunciare significa rinunciare a dar senso alla mia vita. C'è qualcosa di simile alla scelta dell'uomo di campagna di restare lì, in attesa, catturato dall'attrazione che ha nei confronti del giudizio. Qui è come se il nostro io narrante sia attratto da questo presunto tribunale, da questa maestà della legge, sebbene non sia in grado di, appunto, ancora una volta lo ribadisco fino alla noia, di individuare il luogo in cui essa si trova. Come scendere una scala in questa vita breve, frettolosa, accompagnata da un rombo impaziente? Impossibile. Vedete, scendere significa fuggire. Scendere la scala, quindi tornare indietro, in questa vita breve, frettolosa, accompagnata da un rombo impaziente, cioè dall'eco di questa giustizia, sarebbe intollerabile, è impossibile, non posso farlo. Devo continuare a ricercare. Il tempo che ti è assegnato è così breve che se perdi un secondo, hai già perduto tutta la vita. Perché non dura di più, dura solo quanto il tempo che perdi. Non puoi perdere tempo scappando, fuggendo, non cercando questa inaccessibile verità. Anche il solo secondo che perdi è tutta la vita che hai perso, considerando che questa ricerca è una ricerca che dà senso alla tua vita, ma che in realtà è una ricerca che non porta poi a un risultato definitivo. Se dunque non trovi nulla qui nei corridoi, apri le porte. Se non trovi nulla dietro a queste porte, ci sono altri piani. Se non trovi nulla lassù, non importa. Sali per nuove scale. Fin tanto che non cessi di salire, non cessano i gradini, ma crescono sotto i tuoi piedi che salgono. Capite perché? Qui viene dato un valore in sé alla ricerca, con la consapevolezza che non si potrà mai accedere a questa idea assoluta della giustizia, della vera giustizia. Non si potrà mai entrare veramente, se volete leggere insieme i due racconti, attraverso la porta della legge. Ma quell'attesa, questa ricerca di gradino in gradino, sono ciò che dà senso alla tua vita, perché è attraverso questa ricerca che tu sei orientato fuori dal racconto, ragazzi, sei orientato a seguire una certa strada. Noi lo vedremo in maniera molto più prosaica, se volete, quando, occupandoci del giudizio in senso un po' più tecnico, leggeremo. Proverò a leggere con voi il rapporto con la Costituzione. La Costituzione è l'incarnazione di una certa idea di giustizia, dell'idea di giustizia che si è affermata all'indomani della Seconda Guerra Mondiale. Non è la giustizia assoluta, ma è un'idea condivisa di giustizia che ha dei presupposti storici determinati. Rappresenta, se volete, alcuni gradini di questa scala, alcuni gradini alti, belli alti. Non rappresenta ovviamente la luce chiara, non rappresenta il luogo in cui si è giunti alla maestà della legge, ma rappresenta questi gradini che vanno verso la giustizia. Per questo, come vedremo, è fondamentale il legame tra giudicare e l'idea stessa di giustizia, un'idea che si incarna storicamente. Capite perché da questo racconto emerge non solo, come abbiamo visto, la sofferenza di chi vede nella sentenza del giudice umano tutto il carico di soggettività insopportabile, emerge anche, oltre a questo, la necessità del giudizio. Bisogna ricercarlo. E c'è un'attrazione. Come? L'uomo di campagna rimane lì in attesa, come Joseph K. Non abbiamo letto il romanzo, ovviamente, insieme. Chi lo leggerà lo capirà. Come Joseph K., in realtà, nonostante l'assoluta ingiustizia di tutto quello che sta subendo, è sempre alla ricerca di questo tribunale, è sempre alla ricerca di questi giudici, è attratto dalla vicenda che lo riguarda. Ecco, anche l'io narrante, anche il protagonista di Patrocinatori, ci consegna questa idea. Vedete, deve continuare a salire questi gradini fin quando ce n'è, e anzi, sali che poi crescono sotto i tuoi piedi, cioè c'è questa attrazione inevitabile nei confronti di un presunto luogo metaforico da cui scaturisce l'idea di giustizia, da cui scaturisce la possibilità di dare un significato oggettivo all'esistenza. Quindi vedete che attraverso la lettura di Kafka noi arriviamo a un livello di comprensione, ovviamente enigmatico, ambiguo, contraddittorio, ma sicuramente più profondo, del giudizio e della necessità del giudizio.